Gloria al Signore.
Lob und Dank sei dem Herrn, unserem Gott.
Di tutto cuore abbiamo cantato, anche abbiamo anche pensato come da Enoch era rapito e non fu più trovato sulla terra. Anche noi saremo rapiti e non saremo più trovati sulla terra. Due saranno in un letto, uno sarà preso, l'altro sarà lasciato. Ogni parola, ogni pensiero che sta nella Sacra Scrittura è veramente preziosa. Potremmo anche approfondire, se io penso che proprio che si è festeggiato anche il compleanno di Darwin, l'uomo dell'evoluzione, che ha trovato l'evoluzione, che ha trovato questa teoria il 1925. Vi è stata la prima lite, se dovremo credere questo o non credere questa teoria. Poi leggiamo in Ebrei 11: per mezzo della fede riconosciamo, per la fede riconosciamo che Dio ha creato il mondo. Egli l'ha chiamato all'esistenza tramite la sua parola onnipotente. In quel momento in cui egli, quanto egli doveva chiedersi quanto la sua figlia è morta, poteva dire: che cosa vuoi dirmi tramite questo? Ma era piuttosto l'inverso. Egli si è opposto a Dio. Ora siamo semplicemente riconoscenti per la grazia che il Signore ci ha dato. E io desidero veramente con tutto il cuore dare il benvenuto a tutti, in modo particolare a coloro che oggi sono qui per la prima volta. Abbiamo delle visite da Israele, una sorella che il fratello Menard conosceva e ora abita a Düsseldorf col suo marito. Dove siete? Alzatevi una volta. Sì, questo è questa coppia nuova, che Dio vi benedica in mezzo a noi. In modo particolare poi abbiamo il nostro fratello Bruns Hempel dal Ghana in mezzo a noi. Egli è da qualche parte o egli ha ancora fatto una visita? Nel momento non si trova qui, verrà forse troppo tardi. Poi abbiamo visite dall'America del Sud, dalla Brasile. Dove sono i nostri fratelli dal Brasile? Alzatevi una volta. Sì, alzatevi affinché i nostri fratelli dal Portogallo, che Dio vi benedica, voi fratelli del Portogallo, che Dio benedici i nostri due fratelli dal Brasile, che vi sentite a vostro agio in mezzo a noi. Siamo una grande famiglia nel Signore. Poi vedo qui il fratello Ellis da Edmonton nel Canada, che è qui con la sua famiglia. Alzati. Dove è il rimanenza della famiglia? Che Dio vi benedica e benca il nostro fratello. Dove è il rimanente della famiglia? La madre e due bambini. Figlio e figlia sono da qualche parte qui nella riunione. Che Dio vi benedica, Dio benedica ognuno che è qui per la prima volta. Dove abbiamo ancora delle visite per la prima volta? Alza la mano. Chi è qui per la prima volta qui? Alzatevi per favore, tutti quelli che sono qui per la prima volta. Che Dio vi benedica, che Dio vi benedica, che Dio vi benedica. Sì, il Signore, egli benedica ovunque. da lontano e da vicino. Qui abbiamo tutto un bus che proviene dalla Romania, qui, e i fratelli e sorelle, anche a loro diamo il benvenuto di tutto cuore. Hanno fatto 1700 chilometri per ascoltare la parola di Dio. Egli conferma ciò che sta scritto in Amos 8:7, che Dio manderà una fame di ascoltare, di udire la sua parola. E questo lo vediamo in realtà davanti agli occhi nostri. Poi tutti i fratelli della Repubblica Ceca, della Slovacchia, dalla Polonia, dall'Italia, dalla Svizzera, dall'Austria, dalla Francia, dai Paesi Bassi, dal Belgio, da ovunque. Vi sono dei fratelli e delle sorelle qui che sono radunati per ascoltare la santa parola di Dio e anche per prepararci per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore, e essi lo fanno insieme a noi. Poi abbiamo saluti dal mezzo mondo, dal Kenya, dall'Africa del Sud, da tutta l'Africa. Anche il fratello Wallström saluta, anche il fratello Manfred dal Cile, anche lui saluta. Sì, molti fratelli e sorelle, il fratello Joey da Lima nel Perù saluta, tutti salutano nel nome del Signore. Poi ha fatto il Graf oggi qui, che ha fatto una visita nel Cile insieme con sua moglie, e essi tutti sono tutti in Cile, sono stati di benedizione, che rimane. Fratello Graf, alzati affinché tutti possano vederti. Questo è il fratello Graf della Svizzera. Dio ha benedetto i nostri fratelli in modo potente e li ha usati in modo potente in Cile, e sono lì anche di benedizione. Poi al fratello Daniel, è anche qui della Romania, alzati affinché tutti possano vederti. Il fratello Daniel, noi tutti lo conosciamo, Dio ti benedica in mezzo a noi. Il fratello John da Bucarest, anche lui saluta di tutto cuore, anche li trasmettiamo questi saluti. Anche i nostri fratelli di Parigi sono qui, e il fratello Didier, e tutti i nostri fratelli da Orléans, da Bruxelles, da Lyon. Sì, possiamo veramente dire da tutta Europa siamo qui, radunati qui. Il fratello Müller dall'Austria, l'ho dimenticato, tutti i fratelli e tutte le sorelle sono venuti per con noi, per ascoltare con noi la parola di Dio e per anche sperimentare la presenza e la benedizione di Dio. Sentetevi a vostro agio. Poi abbiamo una buona notizia, perché in breve abbiamo annunciato qui che una coppia che oggi è in mezzo a noi, ma non desidera essere onorata e neanche menzionata, hanno avuto a cuore di fare dei nostri 5 opuscoli un libro, e da lunedì questo libro sarà mandato in tutto il territorio dove si parla tedesco e potrà essere comprato in libreria in 3 paesi che parlano tedesco. Il titolo è Cosa dice la Sacra Scrittura, e poi anche le dottrine basilari fondamentali sono messo alla prova e poi gli opuscoli sono state messo in questo libro, il cristianesimo ieri, oggi, Dio e il suo piano con l'umanità, il ritorno di Gesù Cristo, battesimo, santa cena, lavanda dei piedi, sta scritto. È tutto ciò in un libro messo insieme e io desidero che ogni famiglia, non una famiglia con sé, prenda sei libri, ma almeno un libro per ogni famiglia, che prendono insieme e che lo prendono con loro. Per me è una grande gioia, io sono riconoscente che vi sono delle persone che sono state mandate a Dio, che sono state usate da Dio. Ciò che noi non possiamo fare, ma Dio li ha usati per questo e benedetti. Poi alla fine vi è anche alcune illustrazioni e anche per questo mi rallegro particolarmente. Il libro contiene Gerusalemme, anche la fotografia di Golgotha, anche la tomba del giardino e anche la fotografia di Gerusalemme. E questo il nostro fratello aveva questo a cuore, di anche Gerusalemme, e che Israele non sia dimenticato e in modo particolare Golgotha non venga dimenticato in questo libro. E per anche le fotografie di fratello Branham con la luce soprannaturale e anche qui dentro, e perfino anche la fotografia con la nuvola e anche qui dentro, e anche questa coppia è qui in mezzo a noi e dice: è questo che Dio ci ha messo a cuore e lo diamo alla Chiesa. Sì, questo dobbiamo prima prendere a cuore, che Dio vi benedica. E soltanto adesso e anche in eternità molte cose potrebbero essere raccontate, in modo particolare del viaggio nel mese di marzo attraverso il Pakistano, 8 riunioni, e in realtà talvolta è così che tutta la città viene messo dei manifesti, e questo in un paese musulmano che al 97% musulmani, e malgrado tutto vi sono grandi riunioni in mezzo sotto il cielo aperto con 100 poliziotti, con gli uni con uniforme, gli altri vestiti civilmente, e così vi sono delle riunioni che Dio ci protegge. Ma quanto ancora vi sono la polizia, allora sono molte persone, Dio non le vede sempre, e così eravamo riconoscenti. E potete pensare, un fratello era qui che appartiene al governo, nel Parlamento, è un senatore, e in breve ha udito ciò che Dio ha fatto, è stato afferrato a Dio, e in breve è stato qua un fine settimana in 2005 e disse: fratello Frank, ciò deve anche essere annunciato nel nostro paese, anche le mie persone devono udire questo. E questo sotto il cielo aperto, nel grande stadio, migliaia che erano radunati per ascoltare la parola del Signore attraverso gli altoparlanti, affinché tutti, anche quelli che non erano venuti, potevano udire. non è una grazia, non è la mano del Signore. Siamo semplicemente riconoscenti per tutto. Anche ciò che avviene a Roma, non ne parleremo. Noi tutti l'abbiamo visto, chi è stato coronato quale cardinale dai 15 era Levada il primo, che si è inginocchiato, che ha anche baciato l'anello e che ha ricevuto il cappello in porpora. E quando andiamo in Apocalisse 17 e 18, tre volte, una volta dopo l'altra, si parla della città e di quelli che sono veramente vestiti di porpora, e vediamo tutto ciò che è descritto là. Allora non abbiamo bisogno da cercare molto tempo, dobbiamo soltanto leggere la Bibbia e in questo caso anche forse guardare una volta la televisione affinché possiamo vedere la porpora, i vestiti, e poi di nuovo ritornare alla Bibbia. E poi nessuno ha bisogno di chiedere chi e dove si pensa. Allora tutti sanno esattamente. Non vogliamo trattenerci con questo, vediamo in tutto come vi è l'unione, ciò che è questo che non vorrei parlare, ma perfino a Roma il più alto rabbino ha fatto una visita nella moschea musulmana e ha invitato che l'uomo venga nella più grande sinagoga e faccia anche lui una visita. E il Papa ha detto che le tre religioni devono lavorare insieme per portare la pace al mondo. Non è bisogno di dire qualcosa in più. Vediamo il governo mondiale, l'ordine mondiale, vediamo che tutto avviene e tutto si adempie davanti ai nostri occhi. Siamo semplicemente interessati ciò che Dio ha da dirci, ciò che Egli ha da dire alla Chiesa, ciò che Egli ha promesso, e in ciò veramente mi viene questo pensiero. Dopo 2000 anni Dio ha voluto di chiamare il fratello Branham, di benedirlo, come nel principio è stato benedetto, ha usato i profeti e gli apostoli che a ogni generazione, e l'ha usato per questa ultima generazione. E sappiamo che anche il senatore le disse, USA, noi siamo la prima generazione che sa di essere l'ultima generazione, la prima generazione che deve capire che noi siamo l'ultima generazione. E Dio in realtà alla fine del tempo della grazia ha dato un ministero profetico per veramente affinché conosciamo l'Iddio onnipotente, che conosciamo il piano di Dio, e Gesù Cristo, quale lo stesso ieri, oggi e in eterno, che possiamo capirlo e possiamo sperimentarlo personalmente, che possiamo essere testimoni e anche auricolari e anche oculari di ciò che Dio fa presentemente e ha fatto, e in modo particolare in relazione con il ministero del nostro Signore, che anche lui dovrà essere profeta. Vi sono di quelli che si offendono quanto l'umanità del quando l'umiltà del Redentore viene anche preso nella meditazione della parola, ma egli doveva diventare uomo a cagione degli uomini. Dio non può morire, perché Dio è immortale, così sta scritto in 1 Timoteo nel capitolo 6, versetto 16 e 17. E il nostro Signore doveva prendere il nostro posto, egli doveva morire per noi al nostro posto, egli doveva essere separato da Dio, doveva prenderlo su di sé, egli doveva morire sulla croce di Golgotha e esclamare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Nel Salmo 22 stava scritto già da molto tempo, ma poi vi era l'adempimento sulla croce Golgotha, e egli doveva anche essere profeta, perché Dio aveva detto tramite Mosè che Dio susciterà un profeta come me in mezzo ai vostri fratelli. Possiamo lasciare ogni passo biblico dove è scritto e come sta scritto, e vediamo anche il contesto in cui è scritto e dove appartiene. Siamo semplicemente riconoscenti che Dio ci ha dato la grazia di rispettare soprattutto la sua parola, di avere timore davanti alla parola, e ciò che possa essere così fino alla fine. Vorrei leggere alcuni brani biblici, e oggi abbiamo la cena del Signore, l'abbiamo pensato fare, e io vorrei già, e anche nel tempo di Pasqua, vorrei anche includere, sappiamo che nel tempo di Pasqua saremo il venerdì a Hamburgo, il sabato a Berlino, la domenica a Praga e la domenica a Böblingen vicino a Stuttgart. Oggi vorrei già parlare di ciò che è avvenuto il venerdì santo, e poi io vi prego di capire in modo chiaro il primo e il secondo aprile per me hanno un'importanza particolare, perché rimane così e guardiamo al Signore. Egli in questa fine settimana, egli vuole benedire in modo particolare, egli vuole salvare, egli vuole dare certezza di fede a quello che non ce l'hanno, vogliono dare la certezza tramite perdono, tramite riconciliazione con Dio, la certezza che Dio ci ha accettati in Gesù Cristo, in realtà, che non possiamo soltanto essere spettatori o quelli che stanno di fuori, ma che possiamo essere veramente membri della famiglia di Dio e figli e figlie di Dio e fratelli e sorelle in Cristo. Ogni parola di Dio è vera. Accettate ciò che noi leggiamo, e come abbiamo udito nella parola di introduzione, la fede deve essere collegata con l'ascoltare la parola. Se ascoltiamo la parola, allora anche camminiamo con Dio e chiediamo che Egli faccia in noi, in ogni singolo, ciò che Egli ha detto nella sua parola. Io comincio col Salmo 98, Salmo 98, dal versetto 1 a 3. Salmo 98, versetto 1 a 3. Cantate al Signore un cantico nuovo, perché Egli ha operato prodigi. E la stessa parola ha operato o compiuto sta scritto anche in Giovanni 19:30. Tutto è compiuto. Sulla croce di Golgota e ciò avvenne. Tutto è compiuto. La vittoria egli ha manifestato il suo braccio. Non soltanto cantiamo Gesù è vincitore, egli è il vincitore. Egli ha vinto la morte e anche l'inferno, e il terzo giorno egli è risorto. Versetto 2. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, ha manifestato la sua giustizia davanti alle nazioni. Versetto 3. Si è ricordato della sua bontà e della sua fedeltà verso la casa d'Israele. Tutte le estremità della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. Tutto. Non c'è salvezza in nessun altro nome che sia stato dato agli uomini sotto il cielo attraverso il quale possono essere salvati. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 12. Quando la folla vide, mi venne questa parola in Matteo, nel capitolo 8, Matteo, capitolo 8, versetto 11. Io vi dico, molti verranno da Oriente e da Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. Pensi ad altri o pensi a te stesso? Puoi dire tu, caro Signore, io anche appartenere a quella schiera che una volta saranno nel regno di Dio alla grande tavola della cena, della cena delle nozze, e sempre cantiamo, essi vengono dall'est e dall'ovest, essi vengono dal sud e dal nord, perfino che noi dai diversi paesi verremo insieme per ascoltare la parola, è già una dimostrazione che apparteniamo alla Chiesa sposa. Essi vengono dall'est e dall'ovest, essi vengono dal sud e dal nord. Sono giorni, ore della preparazione che Dio ci dà. In Efesini, nel capitolo 2, abbiamo quella annuncio meraviglioso di ciò che veramente è avvenuto per noi. Efesini, nel capitolo 2, versetto 1 e 2. Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Hai anche personalmente, anche tu ti sei inserito, Dio ha vivificato anche me, me che ero morto nelle mie colpe e nei miei peccati, nei peccati e nelle trasgressioni. Accettalo per te personalmente. Tutti che hanno fatto questa esperienza, che si sono convertiti a Cristo e che non l'hanno ancora fatto, che oggi ciò possa essere il giorno in cui la parola sia qui veramente al singolo, singolare per ognuno personalmente. Versetto 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati, anche quanto qui si parla del suo grande amore, cosa il Signore della gloria l'ha condotto a diventare uomo, perché egli ci ha amati. E ciò che egli ha preso tutto questo proprio su lui, come nessun altro uomo sulla terra, era amore verso di te, amore verso di me. Dunque Dio ha tanto amato il mondo che egli ha mandato il suo figliolo unigenito, affinché tutti coloro che credono in lui non periscano ma abbiano la vita eterna. Voi eravate morti tramite le vostre trasgressioni, siete stati vivificati per mezzo di Cristo. Non ciò avverrà, ma ciò è già adempiuto, è già compiuto. La morte è stata crocifissa, era così, è stato fatto il conto con tutta l'umanità. La risurrezione era il nuovo inizio per tutti che erano morti con Cristo. Così è certo che egli è risorto di fra i morti, così anche noi, da Dio, egli ci vede che siamo risorti con lui ad una vita nuova. Alla fine del versetto 5, per grazia siete stati salvati. Lodato sia il Signore, per grazia. Versetto 6, e ci ha risuscitati con lui, e con lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia mediante la bontà che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Questo è salvezza completa, salvezza che va al di sopra del tempo e che va raggiunge anche l'eternità. E ciò che è bello, che mai e mai può, ciò può essere annullato, perché le decisioni di Dio sono come la sua parola, sì e amen. Nel versetto 8 sta scritto: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, no, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate, affinché le pratichiamo. Non le proprie opere, ma le opere della fede che Dio ha preparato già precedentemente per noi, affinché noi camminiamo in esse. Romani capitolo 5, voglio leggere passi importanti che ci mostrano Golgotha, il grande atto di riconciliazione di Dio con l'umanità, affinché lo possiamo vedere. Romani capitolo 5, versetto 8 e 9. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Fratelli e sorelle, quando ancora nessuno di noi ha chiesto di Lui o poteva chiedere Lui, Egli ha già guardato a te e a me. Quando non c'era alcun uomo e non poteva veramente volgersi a Lui, Egli si è volto a noi. E quando venne il tempo ed era adempiuto, ciò avvenne. Versetto 9, Romani 5, 9. Tanto più dunque viene messo, si parla qui del sangue della riconciliazione, tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Tramite il suo sangue, giustificazione, perdono, grazia e salvezza ci sono state date per il sangue dell'agnello, e ciò da parte di Dio. E come possiamo vedere ancora, la vita è nel sangue, e così il Signore ha dato la sua vita e il suo sangue per noi. In primo Corinzi, nella prima epistola ai Corinzi, nel capitolo 15, anche qui leggiamo il resoconto meraviglioso. Primo Corinzi, capitolo 15, dal versetto 21 fino a 35. Primo Corinzi 15, versetto 21. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuto la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Ma ciascuno al suo turno. Cristo, la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine. Siamo riconoscenti per questa parola che ci mostra veramente, ci introduce nel Consiglio Salvezza Dio, ma ancor più ci mostra che noi siamo anche inclusi in questo piano. Non soltanto che abbiamo soltanto, siamo ammaestrati cristianamente, ma che veramente siamo in comunione con Cristo. Egli si è collegato con noi affinché noi possiamo essere collegati con Lui. Prima noi in ogni cosa, Egli è diventato simile a noi affinché noi potessimo diventare simili a Lui. Tutto è stato condotto così da Dio e secondo il grande piano di salvezza del nostro Dio. In primo Timoteo, nel capitolo 2, primo Timoteo, capitolo 2, anche lì leggiamo, este Timoteo, primo Timoteo, secondo capitolo, ma si tratta di prendere lo stesso questo, si parla qui del peccato originale, della caduta e della seduzione e anche della redenzione. Primo Timoteo, capitolo 2, versetto 13 e 14. Infatti Adamo fu formato per primo e poi Eva. Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Poi non vogliamo ancora entrare nei dettagli, vediamo soltanto che Eva all'inizio della, che Adamo era creato da Dio, era un figlio di Dio, Eva era una figlia di Dio, e vediamo Maria e vediamo il nuovo inizio che Dio ha fatto tramite generazione per mezzo dello Spirito e che fece un nuovo inizio. Vediamo un inizio, una fine, vediamo la nascita da Dio per mezzo dello Spirito e così tutta l'umanità che sarebbe stata credente avrebbe ricevuto salvezza. E perciò Cristo è il primogenito di fra molti fratelli. E possiamo ringraziare il Dio veramente con tutto il cuore che Egli ci ha inclusi nel piano di salvezza, che veramente abbiamo piena redenzione, pieno perdono, grazia e salvezza, e che siamo anche pienamente giustificati davanti a Dio e non rimane la minima cosa, perché vi è stato il grande giorno di riconciliazione di Dio con l'umanità. Ebrei capitolo 2, io leggo alcuni brani biblici affinché abbiate un fondamento biblico. Ebrei nel capitolo 2, versetto 14 e 15. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. Versetto 15, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Dunque, qui abbiamo l'Evangelo, abbiamo qui un messaggio meraviglioso, un messaggio divino che libera, e ciò che è bello, che è anche verità, ciò che è bello, che Dio personalmente era in Cristo e riconciliava il mondo con se stesso. Ora, per noi, il patto che Dio ha fatto, affinché possiamo capirlo, vogliamo leggere due brani dell'Antico Testamento in Esodo 24, Esodo capitolo 24, qui abbiamo nel versetto 7 e 8 il paese, abbiamo il sangue del patto, il popolo del patto. Egli aveva scelto Israele, eletto Israele, e vediamo qui la storia della salvezza adombrata. Esodo 24, versetto 7 e 8. Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: noi faremo tutto quello che il Signore ha detto e ubbidiremo. Poi Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e disse: ecco il sangue del patto che il Signore ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole. Questo è il sangue del patto. Lo possiamo leggere Matteo 26, lo possiamo leggere nell'Evangelo di Marco. Questo è il sangue del patto. In Levitico 17 qui abbiamo la dichiarazione, ciò che ha a che fare con espiazione tramite il sangue da parte di Dio. Levitico capitolo 17 versetto 11 e 12: poiché la vita della carne è nel sangue, per questo io vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione per mezzo della vita, non le proprie opere o fatti, ma il sangue, la vita che c'è nel sangue è quella che opera l'espiazione, la giustificazione. Verso 12: perciò ho detto ai figli di Israele, nessuno tra voi mangerà del sangue, neppure lo straniero che abita fra voi mangerà del sangue. E poi versetto 14, sempre in Levitico 17, perché la vita di ogni carne è il sangue, o è nel sangue, nel suo sangue sta la vita. Perciò ho detto ai figli di Israele, non mangerete il sangue di nessuna creatura, poiché la vita di ogni creatura è il suo sangue. Chiunque ne mangerà sarà eliminato. Ora, soltanto per avere una visione particolare, in Levitico 13 tutto il capitolo parla del grande giorno nella storia di Israele, del grande giorno dell'espiazione, dove il sommo sacerdote una volta all'anno poteva entrare nel luogo santissimo per fare l'espiazione e per portare il sangue d'espiazione. Levitico 16 versetto 17: nella tenda di convegno, quando egli entrerà nel santuario per farvi l'espiazione, non ci sarà nessuno finché egli non sia uscito e non abbia fatto l'espiazione per sé, per la sua casa e per tutta la comunità di Israele. Una parola meravigliosa. Ora potremo andare al passo parallelo in Ebrei, dove il nostro Signore, quale sommo sacerdote, con il proprio sangue è entrato nel santuario celeste per fare l'espiazione, la redenzione valida in eterno, e per confermarla è davanti al trono della grazia. E così entrava in vigore. Possiamo andare a Isaia 53, una delle parole più meravigliose che la salvezza, la redenzione, il perdono, ma anche uno dei passi meravigliosi, ciò che concerne la semenza divina. La semenza è sempre discendenza, lo possiamo notarlo voi tutti. 213 volte sta scritto nella Bibbia la parola semenza in relazione con la discendenza. Nell'umanità la semenza di Abramo era la posterità di Abramo. La semenza di Davide era la posterità di Davide. 213 volte Dio parla, la parola di Dio parla in diversi contesti della semenza, della semenza di Dio, di Cristo, della Chiesa, della semenza. E qui in Isaia 53 noi leggiamo nel versetto 10, ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni. Egli vedrà una discendenza o una semenza, prolungherà i suoi giorni, e l'opera o la volontà del Signore prospererà nelle sue mani. E poi ci viene mostrato Getsemane, l'abbiamo qui, versetto 11, Isaia 53, versetto: egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti. Anche te e me, noi apparteniamo a questi molti che egli, per i quali egli ha dato espiazione e anche giustificazione, perché egli si è caricato egli stesso delle loro iniquità. Egli si è caricato delle loro iniquità. Egli l'ha fatto. Ecco, perciò è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Versetto 12, perciò io gli darò la sua parte, anche a te e a me, perciò io gli darò la sua parte tra i grandi, poiché egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molto e ha interceduto per i colpevoli. Egli ha portato i peccati di molti. Egli ha interceduto per i colpevoli. Fratelli e sorelle, se noi possiamo sottometterci, inserirci in questo brano, anche per te, anche per me, egli ha pregato, egli ha lottato per te e per me quanto era a Getsemane, quanto egli cadde sulla sua faccia, egli ha preso per te e per me, ha dovuto prendere la via su Golgota, egli ha adempiuto l'espiazione, la riconciliazione, il perdono, e ce l'ha dato a noi. Oggi è qualcosa che deve penetrare profondamente in noi, che veramente sia un'esperienza personale di salvezza per noi, che noi oggi in questo luogo possiamo capire questo grande atto di fede, questa espiazione, la grazia e la salvezza, che possiamo veramente riceverla in noi, che possiamo soltanto ringraziare il Dio e lodare il suo nome e dare gloria al suo nome, perché siamo anche noi inclusi in questo piano di salvezza. Dio era in Cristo, noi siamo riconciliati con Dio. siamo usciti la morte e siamo stati trasportati a vita. La sua vittoria è la nostra vittoria. Ora, con lo sguardo alla Santa Cena, voi sapete di ciò che la Bibbia dice, vi è sempre, sempre, vi sono delle lite, si lite riguardo al battesimo, alla deità e riguardo alla giustificazione. Io non so perché si combatte sempre, e come già spesso abbiamo detto, là dove c'è rivelazione non si litiga più, e dove viene litigato non c'è neanche rivelazione. Leggiamo insieme nell'Evangelo di Giovanni tre versetti particolari. Nell'Evangelo di Giovanni, nel capitolo 6, e riguardo alla cena del Signore che festeggeremo insieme, abbiamo udito: chi beve il sangue deve essere tolto di mezzo al popolo, perché nel sangue è stato dato per espiazione, per perdono è stato dato, e la vita è della creatura è nel sangue. Dunque nessuno doveva prendere, mangiare sangue. Anche sta scritto negli Atti Apostoli 15 e anche nel versetto 21, dove gli apostoli hanno deciso sotto la guida dello Spirito Santo che non si deve mangiare sangue, che non deve essere, nessuno doveva mangiare sangue. Ora udiamo nell'Evangelo di Giovanni, nel capitolo 6, leggo versetto 47, versetto 47, potremmo leggere 47, perché ciò che si tratta, Giovanni 6, 47, il nostro Signore dice: in verità, io vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. È il pane che io darò, è la mia carne che io darò per la vita del mondo. Qui abbiamo, si parla di pane, si parla di carne, pane, carne, io darò la mia carne per la vita del mondo o degli uomini. Ora, i giudei dunque discutevano tra di loro nel versetto 52, versetto 53 sta scritto: perciò Gesù disse loro, in verità io vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi, pensate al brano nell'Antico Testamento che la vita è nel sangue e che nessuno doveva mangiare sangue. Ora nel Nuovo Testamento, se non prendiamo il sangue, vediamo che la vita che è nel sangue non viene in noi. E perciò guardate bene. Allora ascoltate bene, io leggo ancora una volta dal versetto 53. Perciò Gesù disse loro, in verità, io vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. Alleluia, che Dio sia lodato. Egli ha vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Leggiamo ancora. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così chi mi mangia vivrà, anche egli a motivo di me. Ah, questa è una parola meravigliosa. A quale scrittura pensate ora? Primo Corinzi, capitolo 2, perché l'uomo naturale non prende le cose dello spirito. Le cose, le parole che vengono dette devono essere giudicate spiritualmente, tramite lo spirito devono essere chiarificate. Nessuno deve venire alla Santa Cena e cambiare il pane in il vino in sangue. A cagione della vita deve venire in te e in me. È in te che ci deve essere un mutamento, un cambiamento. La sua vita deve esserti rivelata per grazia. Leggiamo. Versetto 57. Come il Padre che porta in sé mi ha mandato e io vivo e io porto la vita in me a cagione del Padre, così anche colui che me mangia avrà la vita a cagione di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quello che i padri mangiarono e morirono. No, chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Lodato sia il Signore. Tutti coloro che hanno accettato Gesù Cristo, che hanno la vita divina in loro, la vita divina che era nel sangue, riconciliati, perdonati, e poi la vita eterna che è stata data a coloro che hanno ricevuto perdono e riconciliazione e espiazione nella fede. Una piena redenzione Dio l'ha compiuto e ce l'ha dato in Gesù Cristo, e tutto ciò per grazia. Ancora un brano che appartiene alla Santa Cena, Matteo 26, lo leggiamo con piacere perché appartiene alla Santa Cena. E quando abbiamo battesimi, leggiamo i brani che appartengono al battesimo, che tutti questi brani che hanno da fare ad un tema, che allora ne parliamo, e in modo particolare oggi quanto abbiamo insieme la Santa Cena e la celebriamo. Matteo, capitolo 26, versetto 28 e 29. Perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Avete ascoltato tutti? Noi tutti sappiamo, nel calice vi era vino, e questo vino il Signore l'ha bevuto con i suoi discepoli. Egli ha infranto il pane, egli ha spezzato il pane e l'ha dato a loro. Oggi anche noi spezzeremo il pane e anche daremo il calice. Ma pensate a Giovanni 6, in lui era la vita. Chi lo ha accettato, che l'ha accettato veramente come egli è morto per noi e ha dato il suo sangue, il suo corpo, la sua vita per noi. Egli l'ha dato, allora abbiamo il vero diritto, abbiamo il diritto di celebrare la cena e di annunciare la morte del Signore. Nell'Evangelo di Marco vi sono queste, stanno ancora queste parole un po' più chiare. Marco capitolo 14 versetto 22 versetto 25. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane, detta la benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete, questo è il mio corpo. Poi preso un calice e rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero. Poi Gesù disse: questo è il mio sangue, il sangue del patto che è sparso per molti. Qui in Isaia nel capitolo 53 abbiamo letto che egli ha dato la sua vita quale espiazione. E poi qui notate versetto 25: in verità io vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino al giorno che io lo berrò nuovo nel regno di Dio. Dobbiamo sempre continuare a leggere per vedere, avere la risposta della Sacra Scrittura, di riceverla. Nell'Apocalisse, nel capitolo 5, e questo è il capitolo che è in collegamento con l'apertura dei suggelli e che ci è stato dato. Apocalisse nel capitolo 5 versetto 9 e 10. Apocalisse 5, 9 e 10. Essi cantavano un cantico nuovo dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti e regneranno sulla terra. Tramite il tuo sangue da tutta ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Tu hai acquistato da tutti i popoli, egli ha acquistato la sua chiesa, la schiera dei primogeniti, tutti che sono diventati figli e figlie di Dio e che erano predestinati a ciò secondo il beneplacito, la sua volontà. E fratelli e sorelle, chi può credere questo con tutto il cuore riceve per mezzo dello Spirito Dio la testimonianza che egli, che lei, che appartiene, che non è soltanto un'opinione, ma che è accaduto in te ed è indirizzato a te e a me. Egli mi ha riscattato, ti ha riscattato. Guarda intorno a noi, in tutti i popoli, lingue e nazioni. Là sopra viene tradotto in 12 lingue. Tutto il mondo ci ascolta, fino in Cina e fino alla fine, all'estremità della terra. È veramente il messaggio divino che per l'ultima volta echeggia, è veramente fino all'estremità della terra. Ciò non avviene in nessuna religione, in nessuna chiesa. Vi è salvezza, ma soltanto in Gesù Cristo, il nostro Signore. E perciò l'accento: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita in sé, a cagione in me, come io ho vista, ho vita a cagione del Padre mio. Dio in Cristo, Cristo in noi. Questo è il piano di salvezza del nostro Dio. Noi siamo stati inseriti in esso, in ciò che noi diciamo chiesa dei primogeniti, come sta scritto in Ebrei. Una chiesa che veramente ha ricevuto il diritto di primogenitura. In Primo Corinzi leggiamo soltanto alcuni versetti di questo brano molto conosciuto, perché viene letto ogni volta. Primo Corinzi, nel capitolo 11, dal versetto 23: poiché io ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso. Vi erano degli uomini di Dio sulla terra che erano in comunione con Dio, che per ispirazione dello Spirito e avevano ricevuto e ci hanno lasciato la parola e ci hanno dato l'insegnamento intero di cui abbiamo bisogno. Versetto 24: sperando che voi vedete così il completamento di Matteo 26 e di Marco 14 qui in Primo Corinzi 11 versetto 25. Forse dobbiamo leggere già il versetto 24. Dopo aver reso grazie, lo ruppe, cioè il pane, e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. Per voi non sta scritto in Matteo, non sta scritto in Marco, sta scritto qui, là dove appartiene con la rivelazione. Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Dunque, nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Sono parole della Scrittura. E se noi poi vediamo come lo Spirito di Dio ha guidato e ispirato gli uomini di Dio nell'Antico e nel Nuovo Testamento, nel momento giusto per portare la parola giusta, e forse ancora come sta scritto in Primo Corinzi, capitolo 10, Primo Corinzi, capitolo 10, qui abbiamo 16, 17 le parole: il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Siamo stati ricondotti in comunione con Dio riconciliati con Dio. Abbiamo l'adozione, ricevuto l'adozione. Non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quel unico pane. Oh, quale profondità della ricchezza e della conoscenza di Dio per la Chiesa, qualcosa di meraviglioso, qualcosa di glorioso. Nel capitolo 11 abbiamo ancora l'esortazione, perciò chiunque, ognuno esamini se stesso. E in Matteo 6:20 alla fine sta scritto della preghiera nel Padre nostro, abbiamo in due versetti anche che noi dobbiamo perdonarci gli uni gli altri come Dio ci ha perdonato in Cristo, che non dobbiamo contare a qualcuno qualcosa, ma che dobbiamo dare un perdono completo e anche col fratello o con la sorella, che oggi abbiamo la cena insieme, che crediamo che Dio è in Cristo riconciliando il mondo con sé, cioè noi che crediamo che vi era nel sangue divino, vi era la vita divina e che siamo stati accettati e che questa vita divina è la vita eterna, tutto fondato sulla riconciliazione e sul perdono, che oggi di tutto cuore che possiamo perdonare ognuno a ognuna o ognuna a ognuno, che nessuno che prenda al sangue e disprezza il sangue del nuovo patto e che manca il perdono, ma che di tutto cuore che possiamo perdonarci gli uni gli altri come Dio ci ha perdonati in Cristo Gesù. Il nostro Signore ci ha dato il perdono. Poi sta scritto versetto 31 anche una cosa importante. Primo Corinzi 11:31 sta scritto: ora se noi esaminassimo noi stessi, non l'altro, ognuno esamini se stesso e poi mangia, non l'altro, lascialo al Signore, ognuno esamina se stesso. E poi continuiamo a leggere: affinché non saremo giudicati, verso 32, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. Che voi credete o no questo, ma voglio darlo quale testimonianza. Era e in agosto 75, molti anni passati, e la nostra cara sorella aveva un figlio che si chiamava Siegfried, e questo figlio andò dalla polizia e voleva diventare poliziotto e ha fatto gli esercizi, ma facendo questi esercizi ha avuto qualcosa alla testa, è caduto e nel coma e non venne indietro, e ciò mi ha veramente così colpito. In quel tempo era nell'America del Nord, l'ho udito, sono ritornato e sulla via verso Zurigo l'ultima domenica del mese il mio vecchio amico era verso Heilbronn mi ha così commosso, ha parlato con mio nipote Siegfried, sono andato lì vicino alla foresta, e lì vicino alla foresta ognuno conosce allora possiamo andare diritto. E poi sono andato nella foresta, e quando si va a destra, se viene lì una vecchia cava, ero veramente colpito in me stesso e ho detto: oh Signore, caro Signore, perché ciò è accaduto? Un giovane così e ora non c'è più. Così come udite la mia voce ogni volta da destra in alto, dice: non contrastare questo. Io l'ho preso a me affinché non sia condannato con il mondo. In quel momento mi venne poi questa parola: affinché non sia condannato con il mondo. Dio è fedele. Nell'ultimo momento egli può dare grazia, e ogni uomo egli ha preso, Dio l'ha presa a sé affinché non sia condannato con il mondo. Il nostro Dio è un Dio fedele, a lui l'onore, a lui la gloria. E oggi che nessuno rimanga chiuso in se stesso, che nessuno rimane indietro, che tutti da lontano e da vicino, da tutta Europa e da tutto il mondo, oggi che tutti per sé personalmente nella fede, che possono accettare Gesù Cristo, sperimentare la loro salvezza, la riconciliazione e la salvezza, che veramente che in mezzo a coloro che ascoltano, che sia qui o in tutto il mondo, anche qui i nostri amici nel Cile, dove possa essere, che oggi veramente tutti possiate udire la sua voce, che possa prendere per sé l'opera di Golgotha, che possa accettarlo, che veramente abbia l'accesso a Dio e che abbia un'esperienza di salvezza personale, la loro conversione, la loro nuova nascita, la loro rigenerazione, e che la vivano con Dio. Che questo sia il giorno che il giorno deve essere e sarà, in cui Dio ci abbia data piena salvezza per grazia, così che dopo senza pensare e senza dubbio possiamo festeggiare, celebrare la cena del Signore in memoria all'opera di salvezza operata sul Golgotha, ma anche in te e in me è stato compiuto, che ciò che è accaduto sul Golgotha è avvenuto per te e per me, e deve in te e in me deve avvenire. Noi siamo la schiera redenta, noi siamo il frutto della vittoria che è stata manifestata sul Golgotha, e la semenza che è stata seminata, siamo la discendenza. Anche per questo possiamo leggere tanti brani biblici. Vogliamo riassumere e dire: noi viviamo ancora nel giorno della salvezza, noi viviamo ancora nel giorno della grazia, e siamo sinceri, non serve a nessuno di parlare del tema del tempo della fine o parlare dell'adempimento delle profezie bibliche, se non nello stesso tempo. E ciò che è importante, anche il vero annuncio dell'Evangelo e la vera esperienza con Dio, che ci venga dato per grazia. E oggi è il giorno in cui veramente nella fede, e ognuno di noi lo possiamo accettare e ringraziare il Dio di tutto il cuore per questo. E ciò avviene per te, per me, e ora avviene in te e avviene in me. E noi tutti abbiamo ricevuto grazia davanti a Dio, e per questo li siamo riconoscenti di tuo cuore. Per riguardo la lavanda dei piedi, non vogliamo dire, possiamo leggerla dove sta scritto? Sì, in Giovanni 13. Giovanni 13 si può leggere. Il nostro Signore disse che ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Vi ho dato un esempio affinché facciate come vi ho fatto, come io ho fatto. Non chiediamo perché, non perché, non come mai, ma Egli l'ha detto e noi lo facciamo. Beato, beato colui che di tutto il cuore crede e anche adempie nella fede, anche può dimostrare la sua fede e la sua ubbidienza. L'Iddio Onnipotente che oggi è in mezzo a noi e che ci ha parlato, ha salvato, ha dato certezza di fede e anche benedetto. E ora vogliamo alzarci e insieme lo vogliamo ringraziare. I fratelli vengono avanti per rompere il pane e le due sorelle hanno anche un inno e canteremo insieme. Forse cantiamo un coro. Così qual sono, Signor, vengo a te. Così qual sono, Signore, vengo a te. Versasti il tuo sangue pur per me. La tua parola mi chiama a te, agnello di Dio. Io vengo a te. Così qual sono, Signore, io vengo a te. Versasti il tuo sangue pur per me. La tua parola mi chiama a te, Agnello.